Questo programma è stato realizzato nell'ambito del progetto Crescere con Radio Magica, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Fondazione CRT di Trieste e dal Comune di Trieste.
Il primo giorno abbiamo fatto dei giochi di parole, mentre il secondo ci hanno dato dei quadri molto antichi e noi dovevamo scrivere un testo con l'aiuto di questi quadri. E il terzo giorno abbiamo giocato con le cuffie, con il microfono e tutto, e adesso ci ritroviamo qui a leggere la storia che abbiamo fatto.
Chi comincia?
Matteo, quarta C, scuola Umberto Saba.
Barbara, quarta C, scuola Umberto Saba.
Sara, quarta C, scuola Umberto Saba.
La palla magica della pallavolo.
Da un mosaico romano di Villa Almerina, rappresentante due donne in costume da bagno.
C'erano una volta due giovani ragazze di nome Kelly e Jessica che vivevano a Clocking. A loro piaceva moltissimo giocare a pallavolo, ma il loro papà non era d'accordo. Un giorno le due ragazze chiesero al papà:
papà, possiamo giocare a pallavolo?
Ma il papà rispose loro di no. Allora decisero di cercare un posto nascosto dove poter giocare a pallavolo lo stesso.
Così si nascosero in una grande grotta illuminata dal sole. Appena entrate trovarono uno scrigno, lo aprirono e dentro ci trovarono una palla. Cominciarono a giocare a pallavolo e al quindicesimo passaggio la palla, come per magia, si illuminò e teletrasportò in un campo di pallavolo gremito di spettatori.
Le due ragazze non capivano cosa era successo e, non sapendo cosa fare, si misero a giocare. Vinsero tutte le partite e diventarono le campionesse della città.
Nel frattempo il papà, preoccupato perché non vedeva le figlie da qualche giorno, decise di andare a vedere una partita di pallavolo sperando di trovarle.
Alla fine della partita si accorse che in campo giocavano le sue figlie e così le chiamò.
Il papà disse loro che non dovevano più disubbidirgli e di smettere di giocare a pallavolo. Le ragazze raccontarono al papà che erano diventate delle campionesse e quindi il papà decise di lasciarle giocare, ma a una condizione:
non dovrete più raccontare bugie.
Le ragazze glielo promisero e, per diventare sempre più brave, decisero di allenarsi ogni giorno nella grotta e non raccontarono mai a nessuno il loro segreto.
Gaia, quarta C, scuola Umberto Saba.
Linda, quarta C, scuola Umberto Saba.
Martina, quarta C, scuola Umberto Saba.
Le cinque imprese.
Dall'opera di Degas intitolata Ballerina in blu.
C'era una volta una regina che si chiamava Maria, che trovò sulle sponde del fiume magico quattro bambine avvolte in un bocciolo azzurro.
Decise di portarle nel suo castello, tra le nuvole e l'arcobaleno, e di allevarle come fossero sue figlie.
Le ragazze Irene, Martina, Linda e Gaia crebbero belle e forti. Un giorno la loro madre le raccontò che uno stregone di nome Julius stava tentando da anni di invadere il paese delle fate dove loro abitavano. Allora le ragazze si prepararono e partirono per la difficile impresa di sconfiggere il mago.
Il primo ostacolo fu superare le punte di cristallo danzando in modo soave senza farsi scoprire.
Il secondo ostacolo fu intrufolarsi nella grotta del demone Gu, furtive come dei ninja, per sconfiggerlo e recuperare le quattro chiavi che sbloccheranno i loro poteri.
Il terzo ostacolo fu creato dallo stregone Julius, che liberò il drago chiamato Furia di Fuoco, che cercò di non farle passare attraverso la cascata degli spiriti fatati. Solo passando attraverso la cascata, infatti, avrebbero potuto sbloccare i loro poteri.
Le ragazze riuscirono a sconfiggere il drago e passarono tra le acque della cascata. Linda così ebbe il potere dell'invisibilità, Gaia il potere del fuoco, Martina il potere dell'acqua e Irene il potere del vento.
Il quarto e ultimo ostacolo lo superò Martina, ghiacciando un lago di lava che permise loro di prendere il medaglione magico.
Così indebolirono il mago e tornarono gloriose al castello.
Però non trovarono la loro adorata madre, che era stata rapita dal mago Julius.
Con i loro nuovi poteri acquistati alla cascata degli spiriti fatati, allora volarono e distrussero il castello del mago e recuperarono la loro adorata madre.
Per ricompensarle dell'impresa, gli abitanti del regno delle fate le dedicarono un bellissimo quadro che le raffigurava mentre stavano danzando. Linda,
Gaia,
Martina.
E adesso è la volta di...
Scuola Umberto Saba.
Benedetta, quarta C, Scuola Umberto Saba.
Alessandro, quarta C, Scuola Umberto Saba. L'avventura nel bosco.
Dalla lezione di filosofia tratta da una miniatura della Grande Chronique de France.
C'era una volta un maestro che stava leggendo una storia ai suoi bambini che si intitolava L'avventura nel bosco. C'erano una volta tre bambini che si chiamavano Anna, Benedetta e Alessandro. Vivevano in una casa nel bosco e i loro genitori avevano mandati a prendere l'acqua nel pozzo. Conoscevano bene la strada, ma volevano prima andare in giro a cercare fragoline di bosco.
Ad un certo punto si persero e non trovarono più la strada. I loro genitori erano molto preoccupati e anche loro, perché cominciava a calare il sole.
I bambini per fortuna trovarono una grotta da cui provenivano delle lucine strane. I bambini ci entrarono per vedere cosa c'era. Trovarono una porta dorata, l'aprirono e dentro la grotta videro nani, elfi e fate che lavoravano e volavano intorno ad un laghetto.
Stavano costruendo macchine per il teletrasporto, spade, archi, frecce, una macchina sparabolle di sapone e una macchina che costruisce burattini.
Quando le fate, gli elfi e i nani videro i bambini, si spaventarono, così dissero con una voce strana.
Chi siete? Cosa fate qui? La prima volta che degli strani entrano nella nostra grotta.
Noi siamo solo bambini e ci siamo persi,
risposero. I nani allora dissero:
se ci aiuterete, allora noi vi faremo tornare a casa con il teletrasporto.
Va bene,
risposero ancora i bambini. E così, dopo essere stati aiutati, quegli strani esserini li fecero tornare a casa con il teletrasporto.
Quando i genitori videro i loro figli, li abbracciarono fortissimo e non li mandarono più da soli nel bosco.
Il maestro disse: fine della storia.
Uno degli alunni chiese:
ma questa è una storia vera? Esistono le fate e gli elfi e i nani?
Il maestro rispose:
certo che esistono, ve lo posso assicurare, in quella grotta c'ero anch'io. I bambini stupiti applaudirono e in quel momento suonò la campanella delle quattro.
E adesso è il turno di...
Gaia, quarta C, Scuola Umberto Saba.
Lorenzo, quarta C, Scuola Umberto Saba.
Ricky, quarta C, Scuola Umberto Saba.
Dall'opera di Canaletto, intitolata Il canale grande tra Palazzo Bembo e Palazzo Vendramin.
La laguna magica.
In una nebbiosa mattina a Venezia, quattro amici, Gerli, Charlotte, Gent e Giulia, si svegliarono all'alba per andare a pescare.
Ad un certo punto videro una pinna molto strana girarsi attorno alla loro gondola, quindi decisero di buttare giù l'esca.
Jerry diede la canna da pesca a Charlotte, in modo che lui potesse prendere la rete. In quel momento il pesce abboccò e tirò giù nell'acqua Charlotte.
Dopo qualche minuto Charlotte tornò in superficie con una bellissima coda da sirena. Giulia, dallo stupore, inciampò sulla rete e cadde anche lei in acqua.
Nello stesso istante Gente e Jerry videro una forte luce che li abbagliò e diventarono dei cavalucci marini.
Con queste sembianze i due riuscirono a vedere sott'acqua, ma non riuscirono a individuare subito Giulia e Charlotte, perché c'erano troppe sirene. Fortunatamente però Giulia aveva i capelli rossi come il pomodoro e così i due amici la videro e la chiamarono.
Lei prese per mano Charlotte e finalmente i quattro amici erano di nuovo insieme.
Qualche giorno dopo i due cavallucci marini e le due sirene si ritrovarono a nuotare proprio davanti al Titanic.
Ci andarono dentro in esplorazione e siccome era disabitato decisero di rimanere a vivere lì per sempre.
Chi viene a leggere adesso?
Giulio, 4C, scuola Umberto Saba.
Sara, 4C, scuola Umberto Saba.
La riconquista di Troia.
Da un vaso greco dei Musei Vaticani, Achille e Aiace giocano a dadi.
C'erano una volta due greci di nome Achille e Alessandro, che erano fratelli. Stavano pianificando il loro prossimo attacco. Il loro esercito infatti aveva appena perso la battaglia per la riconquista della città di Troia. Un mese dopo finirono di pianificare l'attacco. I greci decisero di costruire una balena di legno gigante in modo da poter contenere tutto l'esercito. Durante la notte del 500 a.C., con la balena di legno si appostarono a fianco delle mura della città di Troia.
Un quarto dell'esercito uscì dalla balena, salì sulla balena e scavalcò le mura della città. Achille fu il primo a uscire e si portò dietro 40 uomini. Uccisero tutti i romani di vedetta senza farsi vedere. Intanto i guerrieri nella balena stavano sfondando le porte della città.
Appena le porte della città furono aperte, iniziò la battaglia. Achille e Alessandro riuscirono a penetrare nel palazzo del re, però i romani avevano preparato una trappola, ma loro due non ci cascarono, ma ad Alessandro cadde una scarpa.
Nel frattempo i greci stavano per sconfiggere tutti i guerrieri romani. Loro pensavano ormai di aver vinto la battaglia, ma alcuni romani si erano nascosti e durante la notte diedero fuoco all'accampamento greco. L'unico modo quindi per sconfiggere i romani era prendere la corona del re.
Per fortuna Alessandro e Achille trovarono il re romano Ettore. Lo legarono ad un muro e lo convinsero a dire la combinazione della cassaforte dove era nascosta la sua corona. Aprirono la cassaforte, ma quando fu aperta capirono che dovevano ancora sbloccare un portale. Ci riuscirono e quando entrarono nel portale trovarono la corona che però era su una montagna di zucchero filato. La scalarono e quando ebbero preso la corona uscirono dal portale prima che si richiudesse.
Quando uscirono però non trovarono più Ettore perché i romani l'avevano liberato e portato via. Achille e Alessandro li inseguirono e quando li raggiunsero in un bosco presero Ettore e sua moglie Gaia e mandarono via definitivamente. L'impero romano era così sconfitto per sempre. Giulio, Costantino e Laura.
E adesso è la volta di...
Tia, 4C, scuola Umberto Saba.
Maria Paola, 4C, scuola Umberto Saba. Le avventure di Greta, Elisa e Sofia.
Dall'opera di Andrea Mantegna, La Camera degli Sposi.
C'erano una volta, tanto tempo fa, tre amiche, una di nome Greta, una di nome Elisa e una di nome Sofia. Le tre amiche erano nel giardino della scuola e si affacciarono al vecchio pozzo per prendere un po' d'acqua.
Tirando sul secchio però si accorsero che l'acqua era finita e videro un ramo incastrato tra le pietre del pozzo. Greta incuriosita lo tirò e nel pozzo comparvero delle scale.
Le tre amiche iniziarono a scendere le scale e si ritrovarono in un tunnel sotterraneo. Decisero di percorrerlo e alla fine trovarono un lago dal quale scendeva una cascata.
Sulla cascata si rifletteva il luccichio dei diamanti incastonati nel soffitto. «Wow, è bellissimo!» sospirarono insieme le tre amiche.
Sofia propose:
«Ehi ragazze, facciamo un tuffo in acqua?»
«Certo, non vedo l'ora!»
rispose Greta.
Allora le tre amiche si tuffarono.
«Ehi ragazze, guardate cosa ho trovato!»
urlò Elisa.
«Stiamo arrivando!»
risposero le altre due in coro.
Elisa aveva trovato una bottiglia molto sporca e piena di alghe che conteneva qualcosa che sembrava una mappa. Le tre amiche tolsero il tappo e presero il foglio ingiallito.
«È una mappa!»
urlò Greta.
«Leggi, dai, leggi!»
disse Sofia. «Qui c'è scritto che il tesoro si trova sulle rupi ventose!» sussurrò Greta.
«Evviva! Partiremo per un'altra avventura!»
gridò Elisa eccitata. Allora le tre amiche partirono e arrivarono alle rupi ventose.
La mappa indicava che per iniziare il percorso dovevano recarsi al vulcano del pericolo, oltrepassare il lago Canterino e infine sciogliere il cubo di ghiaccio che conteneva il tesoro.
Arrivato al vulcano del pericolo, incontrarono il drago del fuoco che gli impediva il passaggio.
«Spostati, drago!»
urlò Sofia arrabbiata. Ad un certo punto, però, sentirono una voce profonda che diceva:
«Vi farò passare se darete la risposta a questo indovinello. Ci sono 24 pappagalli, il gorilla ne mangia 4, il leone ne mangia 7, il pappagallo mangia suo fratello e il gorilla ne regurgita 3. Quanti pappagalli restano?»
Elisa, senza contare, visto che era brava in matematica, disse:
15!
«Brava, il risultato è 15, adesso vi farò passare»,
disse il drago. Le tre amiche felici passarono il drago, arrivarono al lago Canterino.
Loro sapevano che quando il lago cantava devi tapparti le orecchie, altrimenti ti addormenti e dormi per 100 anni.
Greta, Elisa e Sofia oltrepassarono il lago Canterino attraverso un ponte. Ad un certo punto il lago iniziò a cantare. «Tappatevi le orecchie!» urlò Sofia.
Poi, con le orecchie tappate, continuarono ad la traversata. Sulla riva del lago videro qualcosa luccicare, qualcosa di grande e luminoso. «È il cubo di ghiaccio!»
disse Greta. «Andiamo!»
disse Sofia.
Senza aspettare, raccolsero la legna, accesero un fuoco e lo avvicinarono al cubo. Piano piano il ghiaccio si sciolse e finalmente poterono prendere il forziere.
Lo aprirono e dentro trovarono collane, diamanti, cristalli, rubini, pietre preziose e molte lastre d'oro. «Evviva, siamo ricche!»
dissero in coro le tre amiche. Felici tornarono a scuola e raccontarono la loro avventura ai loro amici.
Grazie.